Uè, Milan, volevo dirti una cosa. Vai a lavorare, Barlafus.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Forse l'ascoltatore mi ha scambiato per Leonardo Manera. Forse mi ha scambiato per Leonardo Manera, che tra l'altro, visto che da due giorni c'è un sole meraviglioso e cristallino su Milano, si può dire sole cristallino, non lo so, non credo, ha un cielo bello, blu, intenso, oggi certamente sarà dei nostri, qui, fisicamente, ne sono sicuro. Intanto c'è Carmelo Lauricella ai noi e ai voi in regia. C'è la nostra redazione con Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli ed Elisabetta Fusconi, che è tutta sgarzula perché ha scoperto con 48 ore di ritardo che Vasco Rossi con Alba Chiara ha vinto come miglior canzone votata in I Love My Radio da tutti gli italiani. Ma qui parliamo d'altro e facciamo anche ascoltare altro, fortunatamente. 800 24 00 24, 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp per stare con noi. Chiamateci perché abbiamo tante cose da raccontare anche oggi. Vai.
I will not be easy and it will not be easy.
Mamma mia, come si è svegliata Rock DJ Lucchet oggi. Accidenti. Un po' aggressiva oggi, eh? Sì. Statele lontani. Ricordo in apertura che da 42 giorni ci sono 18 pescatori di Mazara del Vallo che sono detenuti in Libia, a Bengasi, senza motivo. Almeno un motivo chiaro, apparentemente grave. Devo dire anche una cosa, poi parliamo di Covid, sì, va bene, poi parliamo di Covid. Devo dire due cose. La prima, la questione di quella che chiamano gig economy, no? C'è questa inchiesta, oggi trovate su tutti i giornali, le aperture di alcuni quotidiani, il Quotidiano Nazionale dedica una pagina, il Corriere della Sera, un'inchiesta che riguarda un'azienda, una società, Uber nello specifico, che vede alcuni manager e alcuni vertici della filiale italiana ora indagati per caporalato, con delle intercettazioni, per carità, i processi non si fanno con le intercettazioni, ma intercettazioni un po' dure, si parla tra manager dicendo laviamo i panni sporchi in casa, anche se abbiamo creato un sistema per disperati, non diciamolo mai più all'esterno, si parla di mance sottratte ai rider, di consegne pagate 3 euro, di rider derubati, tra virgolette, scrivono i PM e puniti attraverso l'arbitraria sospensione di pagamenti dovuti, di versamenti al fisco delle ritenute d'acconto. Allora, io non lo so come andrà a finire questa inchiesta, ma più volte ne abbiamo parlato anche qui. E questo per cui si legge sui giornali è il motivo, o uno dei motivi per cui io come scelta personale, l'ho detto varie volte, non ho mai fruito e mai fruirò di questo tipo di servizio. Legittimo un'economia che c'è, legittimissimo, è una scelta personale, perché mi dà l'idea, primo, che se voglio prendere una pizza metto le scarpe, scendo e la compro. Secondo, anche se voglio prendere un hamburger, non chiamo una persona che magari sotto la pioggia di novembre viene a portarmi un hamburger per il mio bel gusto di mangiare un hamburger. Prendo, vado a prendermi un hamburger e me lo mangio se voglio. Dopodiché è tutto legittimo, va normato, ci sono i contratti, vanno rispettati, ci sono le regole, vanno rispettate. Ma questo è uno dei motivi per cui quando vedo sfrecciare queste persone che rischiano la vita per portarci un panino a casa, io dico grazie, ma anche no. Dopodiché devo dire, visto che qua l'abbiamo anche criticata, perché è giusto, chi detiene il potere viene anche criticato, ma non deve essere criticato in maniera aprioristica, non deve essere criticato sempre. Allora, io, critiche sono state fatte al ministro dell'istruzione, questa volta dico a caratteri cubitali: viva il ministro o la ministra, se volete fare, Azzolina, viva la ministra Azzolina, tenga duro su questa cosa della scuola, che alcuni adesso tutti dicono non era una mia idea, i governatori no, io no, non sono stato io, non l'ho lanciata io, vogliono, attenzione cari italiani, siccome non sanno gestire, magari perché non hanno i soldi, non è colpa loro, il trasporto pubblico, per cui ci sono metropolitane ammassate, tutti ammassati, autobus affollati nelle ore di punta, treni affollati. Ieri ho preso la metropolitana alle 18, eravamo su un carro bestiame. Si è pure rotta a un certo punto alla stazione Gioia, siamo dovuti scendere, tutti ammassati sulla banchina, poi tutti ammassati sulla metropolitana successiva. Allora, siccome non si riesce a gestire questa cosa, alcuni governatori hanno rilanciato l'idea di chiudere le scuole per fare la didattica online. Questo è il motivo, non ce ne sono altri. È una trincea sulla quale il ministro Azzolina dice non se ne parla, sulla quale invito, per quanto possa significare il mio invito, quasi nulla, il ministro a tenere duro, è come un resistere a oltranza. I ragazzi, le ragazze devono andare a scuola, la scuola è il futuro, devono andare fisicamente a scuola. Su questo non bisogna, come di tutto il resto, ma proprio tutto il resto del mondo arriva dopo. Siamo chiari su questo? Cioè, questa è la mia posizione. Tra l'altro, prima di salutare il mio graditissimo ospite, voglio sentire invece alcune veloci dichiarazioni sul lockdown. Conte, no lockdown.
Escluderei uno lockdown, lo diciamo a ragion veduta, perché abbiamo lavorato proprio per prevenire un nuovo lockdown generalizzato.
No lockdown. Fontana, Regione Lombardia, no lockdown.
Quello che è certo è che io chiederò che non si parli neppure di un altro lockdown.
E in Inghilterra, Boris Johnson, no lockdown. È in inglese, però, insomma.
Closing schools and businesses, telling people again to stay at home, as we did in March, once again shattering our lives and our society. I do not believe.
Non credo che sia la strada giusta. Al terzo politico che dice no lockdown io comincio a tremare, vabbè, ma questo no. Comunque, io saluto il professor Luca Ricolfi, buongiorno, fondazioneyum.it della Fondazione Yum, buongiorno professor Ricolfi.
Buongiorno.
Senta, le chiedo subito sulla scuola, lei è d'accordo oppure esagero? Io penso che sia una trincea proprio quella da dire i ragazzi e ragazze vadano a scuola.
Ma guardi, io è tempo che penso tra di me che la ministra Azzolina, nonostante abbia fatto una serie di corbellerie e sia un personaggio alquanto discutibile, è molto, ma molto meglio della maggior parte dei suoi colleghi di governo, perché su due cose ha assolutamente avuto ragione, su altre no, ma su due cose ha avuto ragione. La prima è quella che ha detto lei adesso, cioè adesso bisogna occuparsi semmai di rendere civile il trasporto pubblico e non far pagare il prezzo alla scuola. Ma bisogna dire che anche la decisione che fu allora criticata di tenere le scuole chiuse, a differenza di quello che avevano fatto gli altri paesi, decisione che va in direzione opposta, secondo me era corretta.
Era corretta.
Perché una delle ragioni per cui non abbiamo avuto il disastro è anche che le scuole sono state chiuse a lungo. Adesso però non si può andare avanti. Certo. Così ovviamente, diciamo, se devo fare un rimprovero alla ministra Azzolina è che sia i banchi, ma soprattutto il trasporto pubblico, erano materie di cui occuparsi a partire da aprile, non accorgersene adesso a voi scappare.
Anche se quello, il trasporto pubblico, è una cosa che coinvolge le regioni, i ministri, i ministeri vari,
sì, ma
molto complicato.
Deve prendersi la responsabilità, come il precedente, come si chiamava, Fioramonti, a un certo punto disse: se non mi date delle risorse per scuola e università, io mi dimetto. prese una posizione e si dimise.
Sì, sì,
ha vice, preso una posizione.
Il vice ministro, sì, o meglio, il ministro all'università. Professor Ricolfi.
Allora erano insieme i due ministeri.
Sì, esatto. Professor Ricolfi, lei e voi con la, come Fondazione IUM pubblicate quotidianamente dall'inizio, insomma, di questa pandemia i dati. Mi interessa l'analisi recente secondo la quale lei ha detto: guardate che c'è stato un momento quest'estate in cui ci hanno posto erroneamente, lei dice, la questione sotto il profilo: volete la salute o l'economia? Come se fossero antitetiche le due questioni, e come a dire: dobbiamo salvare l'economia. E lì forse quest'estate, di fronte a questo dobbiamo salvare l'economia, abbiamo fatto un po' un pasticcio, chiamiamolo così. Perché?
Sì, il punto... dunque io la posizione sul salvare l'economia la presi a metà di aprile con un'intervista all'Huffington in cui in sostanza dissi questo: per salvare il turismo stiamo compromettendo la lotta all'epidemia, perché avremo un sacco di casi quando le scelte scellerate che faremo quest'estate produrranno le conseguenze. In effetti questo è avvenuto. La novità però è che alcuni, pochissimi, hanno cominciato a un certo punto a sospettare che non ci fosse un conflitto tra economia e salute, ma che le due cose andassero di pari passo, in questo senso, che se tu in nome dell'economia trascuri la salute, a un certo punto l'epidemia riparte e la percezione di rischio che si diffonde nella popolazione blocca completamente l'economia. E gli economisti che hanno studiato la cosa hanno visto che la relazione fra salute ed andamento del PIL è diretta, non è inversa. Cioè i paesi che sono riusciti a combattere bene l'epidemia hanno dei cali di PIL molto più contenuti.
Sì.
Quelli che hanno sbracato e non sono riusciti a combattere l'epidemia, hanno avuto tantissimi morti come noi, hanno dei crolli del PIL.
Cioè lei dice bisognava dargli una bastonata forte a questo virus, non allargare un po' le maglie e poi ritrovarci in questa situazione in
Ma
cui adesso
perché,
diciamo
è un problema di coraggio politico. Cioè cosa ha fatto questo governo? Ma non è l'unico, in Europa si sono mossi tutti più o meno nello stesso modo. L'idea è facciamo delle chiusure solo se la popolazione è sufficientemente spaventata, perché a quel punto capiscono e non contestano. E quindi aspettano che la situazione degeneri e solo a quel punto fanno le chiusure. Cioè la stella polare di questo governo, ma ripeto, secondo me anche di molti altri governi, non è la tutela della salute, è la tutela del Servizio Sanitario Nazionale. Il loro terrore è di ingolfare il Servizio Sanitario Nazionale,
sì.
No, non ci sarebbe problema. Infatti, se voi vedete anche le dichiarazioni, l'algoritmo di sorveglianza, è tutto basato sul fatto di non arrivare al punto in cui c'è casino nelle terapie intensive, negli ospedali, eccetera. Ma questo non è tutelare la salute, è tutelare una istituzione del paese.
Sì, che anche lì ci sono stati dei mesi per organizzarsi con le terapie intensive. Ricordo ieri, dato sul Corriere della Sera, c'è il 7% di terapie intensive occupate. 7%. Siamo molto lontani, fortunatamente, da una situazione come era marzo. Non c'era tempo per, come scrive oggi il Sole 24 Ore, regioni che hanno fatto meglio, regioni che hanno fatto peggio, per aumentare il numero di posti in terapia intensiva. Questa forse era la soluzione migliore.
Sì, certamente sarebbe stato opportuno, ma secondo me non era nemmeno così necessario. Cioè, se noi avessimo combattuto seriamente l'epidemia nei tre mesi estivi, adesso le terapie intensive sarebbero quasi vuote, non ci sarebbe lo spettro di un ritorno massiccio di pazienti negli ospedali.
Certo. Professore Ricolfi, voi questi dati li raccogliete, se volete ci può dare anche un link, perché so che analizzare i dati, fare una ricerca, non è che è una cosa che uno fa così senza dei costi, no?
E purtroppo noi le facciamo a spese nostre, non abbiamo nessuno che ci finanzia, avremmo molto bisogno di un aiuto, di un sostegno economico anche piccolo. Ma perché purtroppo questi servizi noi li produciamo gratis,
sì.
Sostenendo dei costi senza avere alcun sostegno, alcun committente. Sì. Comunque il sito è Fondazione Hume con l'H,
sì,
punto it.
David Hume, giustamente. E poi se, sì, non, se non trovate il sito, comunque scrivete a noi cari ascoltatori una mail a 100.000.
È importante ricordarsi l'H di Hume,
sì, di Hume,
perché è filosofo.
Sì, assolutamente. Comunque la nostra mail 100.000@radio24.it è un punto di riferimento per chi non avesse colto precisamente. Quindi,
aggiungo una cosa, sì, Milan, che noi da tutti i giorni pubblichiamo il termometro dell'epidemia, che da molto tempo segnala una risalita. La temperatura viaggia tra 0 e 100, era scesa miracolosamente a 1,5, sì, a giugno, adesso siamo intorno a 25.
E cioè lei dice già da giugno voi lo sapevate, o meglio i dati dicevano questo.
A metà
già
giugno,
da giugno
sapevamo che l'epidemia stava rialzando la testa, a metà giugno lo sapevamo.
A metà giugno.
E l'abbiamo scritto in tutte le salse, ripetuto quotidianamente, ma questi sono abili a fare i muri di gomma. Quando c'è una critica non è che controviettano, la ignorano.
Sì, la ignora. Comunque, professor Ricolfi, noi la ringraziamo. Per chi vuole, Fondazione Hume, Hume con la H-U-M-E, si scrive David Hume, il filosofo.it. La ringraziamo per essere stato con noi, professor Luca Ricolfi. I dati economici sono questi, insomma, e la... l'analisi di molti, e cioè si è salvata l'economia, il turismo. Questa frase l'abbiamo sentita tante volte effettivamente prima dell'estate. Dobbiamo salvare un comparto importantissimo come quello del turismo. Secondo il professor Ricolfi, con questa situazione siamo adesso però in una situazione a dover trovare con il nuovo DPCM nuove chiusure. Per esempio, io ho letto oggi sul Corriere della Sera, commentando il DPCM nuovo, vedremo poi i dettagli, è stato approvato nella notte, uno degli elementi che viene messo dal Corriere della Sera proprio in primo piano a pagina 2 è la questione delle cerimonie dopo gli eventi, che siano religiosi o civili, dopo per quel che riguarda le feste aziendali, questo numero di 30 persone, di 30 invitati massimo. Io voglio salutare il presidente di un settore che sta guardando, immagino con molta preoccupazione, quello che sta per succedere. È l'Associazione Nazionale Banqueting e Catering, Paolo Capurro. Buongiorno presidente, grazie di essere qui.
Sì, buongiorno dottor Milan, grazie a lei.
Allora, ci dica intanto i numeri, prima della preoccupazione, di che cosa significa il vostro comparto, quante persone, quanto fatturato, quante società, quante persone,
certo,
occupate.
Certo. Beh, allora, l'Associazione Banqueting e Catering rappresenta 2.000 aziende, 130.000 sono i collaboratori fra tempi indeterminati e stagionali, e abbiamo un fatturato di 2 miliardi e mezzo. Apparteniamo a due grandi comparti, che sono e quello della ristorazione, di cui tutti sappiamo le dimensioni e la sofferenza, e quello degli eventi, che è un comparto che soffre del nostro stesso dolore, perché sono tutti fermi come siamo fermi noi, ed è un comparto che dà lavoro a 570.000 persone, quindi non parliamo di poca cosa.
Sì. Cosa succede? Voi l'avete capito? Cioè adesso magari le grandi aziende che hanno da parte un po' di denaro ce la possono sfangare ancora, e sappiamo che già da febbraio è così. Le piccole aziende immagino non ce la faranno a sostenere economicamente, che ne so, delle feste aziendali che non ci saranno, feste con al massimo 30 persone. Cosa significa per voi in concreto?
Allora, per noi questo significa un nuovo lockdown. Non lo hanno dichiarato di fatto, ma nei fatti è un lockdown a tutti gli effetti. Limitare a 30 persone la possibilità per le nostre aziende di lavorare è far andare una macchina in retromarcia. Siamo parametrati su numeri con costi di tutti i generi, dagli affitti al personale, che sono ben superiori, e questi limiti ci mettono sicuramente nell'impossibilità di lavorare. Se venissero confermati per 30 persone, le nostre aziende non riescono a stare aperte.
Sì, lei
a
dice
conviene bisogna ancora interpretarlo.
Sì, esatto. Vabbè, ma guardi, è stato licenziato forse nella notte. Lasci stare che c'è tutta la questione degli inviti a casa, le feste a casa che dovevano essere vietate, poi pare sia intervenuto il Quirinale a far capire che è una cosa un po' da Stasi, cioè da vecchia polizia della DDR, capire di entrare nelle case, quindi si raccomanderà, ci sarà una forte raccomandazione a non fare feste con oltre 6 invitati. Non ho capito perché poi 6 e non 5, non 7. Sarebbe interessante capire il numero. Comunque, i matrimoni e le cerimonie adesso è un periodo in cui vanno un po' a scemare. Sono le feste aziendali, sì, mi sembra, gli eventi aziendali. A Natale che succederà, per esempio? A
Ma noi abbiamo chiesto da subito che venissero fatti rispettare i protocolli. E anzi, addirittura ci siamo dotati di un nostro protocollo che è sicuramente più restrittivo di quello ufficiale del 6 agosto. Chiediamo semplicemente che venga fatto rispettare. Siamo disponibili, l'abbiamo dichiarato, a comunicare alla questura, alla ASL, a chi si vorrà, l'elenco degli eventi in modo che possano venire più facilmente a controllarci. Noi sappiamo, siamo aziende assolutamente rispettose dei parametri, dei protocolli, sappiamo gestire gli eventi e quindi,
cioè, lei dice fateci lavorare,
incredibile che non ci facciano lavorare, oppure se non ci fanno lavorare o se ci fanno lavorare a queste condizioni, che venga dichiarato che c'è un lockdown per il settore degli eventi, del banqueting e del catering. Ma allora bisogna prendere dei provvedimenti in questo senso e non lasciare le aziende allo sbando.
Sì, la sensazione, io ne ho parlato tanto in questi giorni, è come la questione dei teatri, no? Che mi è cara, tra poco arriva anche Leonardo Manera, il settore dello spettacolo. Cioè, dire per esempio i teatri stiano con 200 posti al massimo è come dire chiudano. Cioè, lei forse ce lo confermerà, Capurro, è che conviene di più ad alcune aziende associate mettere la gente in cassa integrazione. Cioè, è triste, assolutamente. È triste, ma economicamente è così.
Ci sono dei nostri soci che all'inizio della crisi, cioè quindi quando è stato proclamato il primo lockdown, e io dico che questo è il secondo, hanno scelto di non riaprire fino a che tutta questa situazione non finirà. Certo che bisogna avere le spalle assolutamente coperte e sapere quando finirà, perché se durerà ancora a lungo, anche essendo aziende strutturate, diventa veramente difficile poter sopportare. Ma in questa fase un'azienda come quelle associate alla NBC non possono lavorare con questi limiti, perché sono assolutamente antieconomici.
E in conclusione, poi ci aggiorniamo quando sapremo i dettagli meglio. Sì. Cosa ne pensa Capurro di una serie di opposizioni che ci sono, di molte persone che dicono: ma insomma, le feste non sono necessarie, gli eventi aziendali non sono necessari, andare a teatro non è obbligatorio, si può rinunciare a una festa, a un battesimo, a un ricevimento? Per carità, certo che uno sopravvive, cioè meglio, uno non le aziende, uno che non fa una festa sopravvive, ecco, non è che...
No, il vedere il nostro settore come voluttuario è uno degli errori più grossi, perché sono comunque settori che danno occupazione, creano ricchezza, generano assolutamente un movimento che è fondamentale, perché quando parliamo degli eventi parliamo di 68 miliardi di fatturato, cioè sono cifre come quelle della moda,
persone che ci lavorano e quindi portano a casa uno stipendio,
catalogarle come superflue, questo diventa esattamente troppo facile.
No, ma è chiaro, poi ricordiamo i dati, adesso le direi 130.000 collaboratori, insomma 2.000 aziende, ci sono persone che portano a casa lo stipendio per vivere.
Guardi, dottor Milan, le nostre aziende considerano i collaboratori come la loro vera ricchezza. Il nostro è un lavoro di servizio, non è un lavoro di tecnologia, o almeno in parte lo è, ma molto ridotta rispetto ad altri settori. Sì. Ma non si può pensare che finita la cassa integrazione, venendo da bilanci che sono dell'85% in meno, noi stiamo fatturando in media l'85% in meno rispetto all'anno scorso. Non si può pensare che non ci sarà non saremo costretti a dover rinunciare ai nostri collaboratori, e lo ripeto con estremo malincuore, perché sono la nostra ricchezza ci stanno però mettendo in questa condizione.
Allora, io per il momento la ringrazio, Paolo Capurro, ripeto, presidente dell'Associazione Nazionale Banqueting e e catering ci sono ovviamente tanti settori in difficoltà, ci sono anche delle situazioni, cioè è innegabile, giustamente lei dice ci sta mettendo in questa condizione, e qualcuno potrebbe dire ma è il virus che mette in questa condizione e nessuno quello può e poteva prevederlo. Oppure si può dire mettete dei protocolli stringenti e fateci lavorare. Io continuo a insistere a dire ma non è che ce l'ho contro i ristoranti, figurarsi, anzi se chiudono i ristoranti mi spiace per tutte le persone che ci lavorano o i bar, ma come dire, andare in pizzeria, stare seduti in 10 in una tavolata e urlare, sputacchiare, parlare né sputacchiare in questo senso, e quindi parlare non vedo perché sia più sicuro che andare a un evento dove uno cerca di mantenere le distanze e tiene la mascherina magari, a parte quando mangia. Comunque, dopo la pubblicità riprendiamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Il trasporto pubblico non è della ministra Solina. Che si diano da fare quelli del trasporto pubblico, Regioni e De Michele.
Buongiorno, volevo dire riguardo la scuola, ma se i primi che non vogliono andare a scuola e mancano sono gli insegnanti, gli alunni cosa devono fare?
Quindi Milan, fammi capire, tu preferisci che tua figlia prenda la metropolitana carro bestiame piuttosto che faccia didattica a distanza? Vabbè.
Niente, ha capito tutto l'ascoltatore. No. Preferisco che vada in sicurezza se potenziano i mezzi pubblici, cioè invece di risolvere la questione dei mezzi pubblici, cosa fanno? Chiudono le scuole, perché la didattica a distanza è di fatto una chiusura delle scuole. Una vergogna, e quindi dico Azzolina, dai Leonardo Manera con me, forza, anche se sei contro il 5 Stelle.
Non ce la faccio.
Dai, per una volta devo dire Azzolina che dice non se ne parla della didattica.
Aspetta che provo anch'io, provo. Non ce la faccio.
Che viene anche male, peraltro. Insomma. Buongiorno.
Sono triste oggi.
Mia, perché?
Avevo organizzato un festino erotico a casa mia con 7 persone. E adesso non si può più fare. Però, siccome io sono una persona che rispetta gli impegni, vado io fuori da casa mia e lascio loro 6 dentro a fare le loro cose. Io mi allontano. Mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto almeno guardare, invece devo uscire per lasciare loro 6 a casa. Spero che...
attento, sai che la gente ti scrive: non c'è niente da ridere su queste cose. C'è gente che sta male, non c'è niente da ridere. Mamma mia, ragazzi, cioè, è questo. Allora, guardate, vi presentiamo una persona che o sta male o è stata male, non lo so. È Maurizio Acerbo, che è il segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Buongiorno, Acerbo.
Buongiorno.
Come sta intanto? Perché lei il Covid l'ha avuto, ce l'ha, no? Come devo dire?
No, adesso sto bene, insomma sto meglio, l'ho avuto meglio. Per 24 giorni e proprio l'altro ieri ho avuto
il tampone negativo. Bene.
Adesso c'è solo un residuo di polmonite, quindi sono ancora a letto, ma diciamo...
Può sorridere Leonardo Manera su questa cosa delle 6 persone oppure la trova irriverente? No,
per nulla.
Le faccio una battuta anch'io, allora è una roba un po', qualcuno dice, da stasi, da vecchia stasi, quindi insomma lei che è segretario di Fondazione Comunista non è che la vedrà malissimo, forse no.
Immagino. No, voglio ricordare che quelli che si opponevano alla stasi erano di solito dei comunisti dissidenti, mentre quelli che erano allineati e coperti poi sono diventati stranamente tutti liberali e liberisti.
Quindi mi ha sistemato così.
In Germania il capo della Die Linke, la rifondazione tedesca, Gregor Gysi, era l'avvocato dei dissidenti ed è rimasto di sinistra, anticapitalista. Sì. Tra l'altro governano a Berlino.
Senta, ma lei si è curato a casa oppure l'hanno ricoverato in ospedale?
Io ho fatto 19 giorni di ospedale, poi sono stato spostato in isolamento domiciliare. Mm.
Giorni di ospedale che, tra l'altro, uso parole sue, se ho capito bene, lei dice ha utilizzato anche per fare dei comizi per cui la gente non ne poteva più di sentire parlare di politica. Ma che faceva? Andava per i reparti? No, andava per i reparti, non poteva, non poteva, immagino.
No, era un momento autoironico, perché non bisogna perdere quell'ironia.
Oh, ecco,
diciamo,
ecco,
che avendo dei vicini di letto si parla, e quindi hanno... Sia loro, diciamo, che ho sobillato il personale bravissimo di giovani che lavorano nel reparto, perché ho scoperto che sono tutti lavoratori somministrati, cioè la ASL e la regione li prendono attraverso le agenzie di lavoro interinale. Mi sembra una cosa vergognosa, insomma, ho cercato di spiegargli che bisogna fare vertenza. E poi
vede, ha fatto politica, ha utilizzato questa disgrazia del Covid che è capitata per fare politica. Questo, no? Per fare proseliti. Questo.
No, più che altro, no, proseliti no, ma per invitare, cioè per fare quello che ho sempre fatto, insomma.
Tra l'altro, avendo un pubblico che era obbligato a rimanere lì ad ascoltare, quindi un doppio supplizio, direi.
Sì, ho anche vinto il referendum del 20 e 21, perché ecco, nel reparto abbiamo vinto come no.
Come no? Quindi non so se, non so se valga a livello nazionale, però per la statistica, per la statistica,
no, ho votato
no.
Solo io, era l'unico che si era fatto portare la tessera, quindi...
100% elezione bulgara. No, ma adesso sorridiamo. Maurizio Cerbo, intanto è piacevole sentirla un po' meglio rispetto ai giorni precedenti, insomma. È una brutta bestia, è una brutta bestia, come dice qualcuno, questo Covid, visto dall'interno?
Sicuramente sì, e infatti, mentre con voi sto scherzando, con altri non scherzo per niente, perché mi pare che ci sia stata una minimizzazione in questi mesi, e continui ancora adesso, che non tiene conto che purtroppo non tutti sono asintomatici. C'è un sacco di gente che si sente male sul serio, ci sono anche persone che sono ricoverate da 2 mesi.
Sì. Anche quindi... se da dire, ed è quello che sul quale, ma per una operazione di verità e statistica, mica per sminuire, per esempio anche Zaia ieri ha detto dei nuovi positivi del giorno, il 3,86% sono sintomatici, che vuol dire che...
Tra l'altro ha aggiunto che non tutti questi sono in ospedale.
Sì, esatto, che vuol dire che il 96%, ma è una buona notizia, cioè almeno questo, il 96% no. Cioè senza...
Ma perché abbiamo aumentato il numero dei tamponi, il mio problema qual è, lo dico in sintesi, io mi sono sentito molto male, essendoci posti letto disponibili, sono stato portato da un'ambulanza subito in ospedale e assistito a dovere. Io non vorrei tornare per sottovalutazione a una situazione in cui chi si trova nelle mie si venga a trovare nelle condizioni in cui mi sono trovato io e altri molto peggio di me. Il mio vicino di stanza è ancora con l'ossigeno dopo 20 giorni. Insomma.
Cioè lei dice evitiamo di tornare a marzo, questo l'abbiamo...
Esatto, ora è oggettivo e l'ho potuto sperimentare sulla mia pelle che oggi i medici sono in grado di affrontare il Covid con più consapevolezza, più terapie, quindi e questo è un fatto positivo, però se facciamo crescere troppo i numeri ci sarà il problema di garantire questa assistenza a chi sta male. E quindi la prudenza non è mai troppa.
Non è mai troppa, no, ma su questo non c'è dubbio. Guarda, intanto noi la ringraziamo, Maurizio Cerbo, grazie, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Ma su questo sì, cioè la prudenza, che è quello che vuol dire rispettate le norme. Cioè, secondo me ci vorrebbe, anche quelli che mi criticano sull'ironia che anch'io ho fatto, come tutti, come te, Leonardo, sui 6-7 a casa, cioè lo Stato dovrebbe dire: rispettate le norme, igienizzatevi, le solite cose che sappiamo, dai, mascherina, distanza, eccetera. Andare a dire in 6, non più di 6, cioè si scade, non sentite come si scade nel ridicolo? Nel momento in cui uno dice rispettate queste norme, poi c'è un patto di, tra virgolette, fiducia con i cittadini. Tanto ci sarà sempre lo stupido, o ci sarà sempre come la mamma di, dov'è, la Dispoli, che positiva al Covid ha organizzato una festa per bambini. Ma quella che cosa ci puoi fare? Quella puoi mettere 2 milioni di regole, che ci sarà sempre la persona che fa queste cose, no? O no?
Ma perché io penso che a una parte di italiani piaccia l'idea di uno Stato che comunque ti impone delle regole, Stato presente.
Io l'ho scritto su Facebook e uno mi ha detto lo Stato doveva stabilire un limite di 6 persone. Ma perché? È proprio il contrario. Lo Stato deve stabilire delle norme di generali e non bizantine, andare a normare ogni singola situazione. È proprio il contrario.
Adesso vado io a controllare che non fanno feste più 6 persone. Se fanno feste 6 persone gli spacco la testa a quei cani maledetti.
E soprattutto divento
questurino d'Italia io. E faccio assumere al governo, vado a controllare che non ci sono più 6 persone, di me li faccio caprettare da mio cugino.
Sprecacenere Donato. Cosa? Oh, ci vorrebbe sprecacenere
Donato.
Vado
io a controllare in tutti i condomini che non fanno più di 5 persone. Se fanno 6 gli spacco la testa a tutti quei cani.
Che peraltro, ripeto, è un po' stridente il fatto che uno salga su una metropolitana ammassato come una sardina, visto che paghiamo le tasse, si spera tutti, comunque io pago le tasse, vorrei un servizio che mi garantisca di non ammalarmi lì e non se invito 6 persone a casa. Per cui lo Stato mi norma 6 persone a casa, però non riesce a garantirmi un servizio pubblico dove non mi ammalo.
Sai che ci sono rimasto male in metropolitana?
Perché?
Perché senti quella voce che dice, no, in metropolitana l'annuncio tenete le mascherine sul ben posizionate su bocca e naso e gli altri passeggeri vi ringrazieranno. Oh, ce ne fosse stato uno che è venuto a dirmi grazie che hai messo la mascherina bene. È un annuncio ingannevole.
Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Andare in pizzeria, stare in 10, parlare, sputacchiare è sbagliato. È sbagliato. E questo è uno dei problemi. È sbagliato fare questo.
È sbagliato, ma è legale. E quindi allora è sbagliato, lo decide lei, però è tutto in base alla legge. È consentito.
Insegnante precario. E comunque Azzolina. Vabbè, adesso.
Bravo Milan.
Su questo del tenere duro, no, alla scuola didattica a distanza, Azzolina fa bene a dire non se ne parla.
Aspetta che riprovo anch'io.
Dai.
Provo?
Dai.
Niente, non riesco. Non riesco.
Dai, è arrivato anche Mauro Meazza, magari ti ispira, dai, 3, 2, 1.
Che faccia truce che è oggi Mauro Meazza, mamma
sotto
mia.
Sotto la mascherina, diciamolo, faccia truce
sì,
che
oggi
si
veramente è molto cupo e cos'ha?
C'hai in mano il DPCPM? Eccolo qua, la prima copia. La prima
ma perché
copia.
Lui è dentro i palazzi del potere, arriva direttamente dal Consiglio dei Ministri.
Ti giuro, cari ascoltatori, ha in mano e brandisce il DPCM. Vieni qua dentro e leggicelo tutto. Fino alle. Vabbè, Leo.
Poco alla volta, dopo diversi mesi che siamo ormai venuti a contatto col coronavirus, la verità si sta facendo strada. Cioè, la maggior parte dei contagi, 75% circa, avviene in famiglia. Ci si contagia più in famiglia che nella movida, anche se il meccanismo è proprio l'opposto. Si partecipa alla movida, che io preferisco chiamare struscio, perché si cerca di socializzare con gli altri, si cerca il contatto, si cerca il bacio, il petting in qualche angolo di strada. Invece in famiglia, dopo i primi anni o mesi o giorni felici, si cerca di evitarsi a tutti i costi, ma inevitabilmente ci si contagia lo stesso. Perché pur non volendo si finisce per condividere la maniglia del frigorifero, il telecomando della TV, la tavoletta del water. Poco importa se nel resto della giornata il contatto umano in famiglia, come spesso succede, è quasi inesistente o ridotto al minimo. Sono gli oggetti che portano traccia di noi, dei nostri virus. Quegli oggetti che avevamo cercato con tanta cura nei mercatini quando eravamo innamorati, adesso ci ricordano in famiglia che viviamo insieme ai nostri cari o presunti tali e ci trasmettono la malattia tra le mura domestiche. E finalmente abbiamo capito perché, storicamente, ogni governo ha sempre faticato a dare concreto sostegno economico non solo alle famiglie, perché le famiglie, in un modo o nell'altro, di riffa o di raffa, sono sempre fonte di guai. E l'ultima dimostrazione è appunto il contagio che in gran parte si propaga indisturbato proprio lì, tra gli affetti che condividono lo stesso tetto. Infatti tra i parenti i guai non si contano, non è una novità d'altra parte, e ora dovremo stare attenti a non eccedere con le feste in famiglia, cercando di non essere in troppi quando si organizza una festa o anche per il prossimo Natale, e tenere le mascherine coi parenti con cui non conviviamo. Questo da un lato potrebbe essere un sollievo, non più grandi tavolate natalizie durante le quali non sappiamo cosa dire alla vecchia zia che vediamo solo una volta all'anno. Poi risparmio anche sui regali, visto che più di 4 o 5 non ne dovremo comprare. Soprattutto sollievo per non doversi più mostrare, sia pure per un giorno, diversi da quello che si è. Il virus in questo ci darà un po' meno stress e qualora qualche parente dovesse anche venire a casa nostra, non dovremo fingere di baciarlo e abbracciarlo con entusiasmo quando in verità non avremmo nessuna voglia di farlo. Potremo tenerlo a distanza con la scusa del virus. Non ti avvicinare, c'è il virus, stai lontano, torna a casa tua. Quante volte da bambini avremmo voluto evitare il bacio sulla guancia di quel parente con quella barba fastidiosa o di quella parente troppo truccata che ci lasciava tutto il cerone fastidioso sulla guancia. Ebbene, tutto questo finalmente non ci sarà più. Non possiamo che ringraziare l'odiato virus. A casa, solo pochi e selezionati, in nome della salute. E se qualcuno dovesse comportarsi diversamente, ci sarà sicuramente qualche vicino di casa che potrà avvertire il ministro Speranza per ristabilire le regole. Il virus per le feste natalizie ristabilirà probabilmente la verità. Ci vedremo solo coi parenti strettissimi o al massimo quelli coi quali abbiamo più familiarità, evitando tutti gli altri che inevitabilmente sono destinati a creare imbarazzo e che potrebbero essere contagiosi. Il virus in famiglia diventa lo specchio dei problemi che la famiglia già aveva prima: incompressione, difficoltà, liti con i figli adolescenti che non si staccano dallo smartphone e ora anche il contagio, a minare ancora di più quella che dovrebbe essere la cosiddetta società naturale. Tornerò prima o poi ad abbracciarmi coi parenti quando saremo sicuri che non portano guai, cioè praticamente mai.
Ma che poi per un orso bruno come te è un po' anche una soluzione, dai. Ma anche un orso bruno come me, ma io non faccio scene con più di sei
persone
a casa.
Questo non è vero, devi essere sincero. Ma io a casa tua ho sempre visto molte persone, anche gente che non conosci, ma ti affacci da via le monze, vieni su dai che beviamo un mojito, vieni a fare un mojito.
Non è vero, non sì, è assolutamente vero.
Ti affacci lì dal balcone, mojito per tutti.
Assolutamente no, proprio non sì. Cioè l'ultima cena con più di sei invitati all'esterno a casa, ma io non lo so quando, forse a Natale, ma di 2 anni fa, una volta che è Natale,
certo, perché bevi così tanto che parenti, poi ti dimentichi quelli che hai invitato dalla strada
coi parenti. Mamma mia ragazzi, va bene, va bene. Allora, che cosa dobbiamo dire per concludere la prima ora di Uno Nessuno?
Cerca una notizia lì, dai, che...
aspetta un attimo,
una notizia a caso. Però no, spacciala come interessante.
No, cercala tu una notizia, Gatto. Ti do il giornale.
Allora, qui abbiamo una notizia molto interessante. Apri a casa. Ritorno a casa con paura. Il rientro dei 74 nazionali di calcio dalle 7 grandi crea ansia.
Cioè,
si temono altri positivi.
Ascoltatori, cioè,
questa di Avarà della Roma.
Qual
e che adesso
problema?
Sono stati tutti i calciatori a giocare con le nazionali. E tornano nelle squadre di club.
E quindi
c'è il timore che ci siano molti contagi e che i campionati vengano necessariamente fermati.
Dai, hai un'altra notizia. Guarda, te la trovo io. Guarda, questo qua, guarda. Ti apro Repubblica, il primo giornale che mi è capitato per caso.
Devi aprire una pagina a caso, però, sì, non
però
una pagina che vai a cercare.
Ecco,
dai. Quinto sito quarterball.
Questa qua, spiegaci questa notizia di Repubblica, dai.
Allora, la notizia è questa. Soluzioni, no, sanzioni alla Russia.
Non so neanche leggere un titolo che è scritto a caratteri cubitali.
Sanzioni alla Russia, l'Europa unita sul caso Navalny. Navalny.
Navalny. Navalny.
Sì, Navalny.
Navalny?
È quello che è stato avvelenato, lo so, è inutile che cerchi.
Navalny.
Perché io sono russo, dico la pronuncia esatta, è quello che è stato avvelenato, e allora adesso si prospettano delle sanzioni per la Russia che ha cercato di occultare la questione.
Bene,
guarda, vuole sempre notizia. Prendermi in castagna, io invece sono aggiornato,
no, vabbè, adesso
sui principali temi.
C'è il tempo
della vita quotidiana.
C'è il giornale radio, però è bella questa cosa. Apriamo i giornali a caso e tu ci racconti
notizia importante.
Aspetta, giornale radio.
Questa è bella invece.
Aspetta, trenila per dopo, giornale radio, dopo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
La prospettiva che il campionato venga sospeso e poi annullato nell'anno dell'Inter è stupendo.
Invece di fare terrorismo con i calciatori positivi, perché non dite quanti calciatori positivi sono andati in ospedale o sono in rianimazione o sono in altri cosi? Questa gente deve continuare a giocare, meglio a lavorare, che è un lavoro il calcio.
Milan che chiedeva perché 6 persone non 5. 6 persone così si può giocare a risico tranquillamente. E questo è il senso del lockdown.
Non rida di queste cose che non si può ridere. Censura per l'ascoltatore. Ha fatto una risata su questa tragedia.
Non facevamo terrorismo sul calcio. Ho letto semplicemente un articolo un articolo del Corriere della Sera.
Tu fai un po' di terrorismo.
No, io se c'è uno che non fa terrorismo sulla questione sono proprio io.
Tra l'altro un ascoltatore dice che non riesce a pronunciare il nome dell'Azzolina mentre...
Aspetta che ci riprovo.
Vediamo.
Mi fermo lì, niente. Vabbè, non riesco.
Ma immagino che quello di Salvini ti venga bene, eh?
Provo. Niente, non riesco neanche.
Però arrivi fino alla I.
Niente, non riesco neanche.
Vabbè, non ce la fai.
Subito ti devono qualificare, inquadrare da una parte o dall'altra. Vabbè, una roba.
Renato da Padova, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Cosa dice?
Niente, io ho ascoltato la prima parte del. Penso che l'argomento sia sempre quello del Covid.
Ma sì,
e
sì,
sentivo quel signore della Fondazione Chiumi.
Professor Luca Ricolfi.
Questo è un professore, io non sono un professore, sono una persona che non sa nulla di per quanto riguarda la questione della salute. Insomma. Cioè, sono un comune cittadino e mi rendo conto che in effetti stiamo andando, secondo me, un po' alla deriva con tutta una serie di ragionamenti assurdi. Questo addirittura sosteneva che quest'estate dovevamo essere molto più rigidi.
Sì.
Ma rigidi su cosa? Su cosa? Che stiamo parlando di un virus che è sull'aria, che nessuno sa, non sanno ancora capire come si pensa.
Rigidi, dice Ricolfi, a dire abbiamo a voluto dire salvare il turismo facendo viaggiare le persone, aprendo le discoteche e poi questo voleva dire.
Sì, voleva però dire qualcosa che è comunque, almeno sempre a mio avviso, diciamo, assurda, perché alla fine cosa dovremmo restare chiusi per un altro anno in casa? Dovremmo limitare quando questa cosa basta ce ne sia uno.
Ma no, non è chiudere tutto, magari il concetto è non aprire le discoteche,
sì, però,
per esempio.
A parte che il governo dice che non è mai aperta, è stata una deroga, eccetera. Vabbè, delle regioni. Però se noi fossimo rimasti in una specie di mini lockdown quest'estate, con la percezione che c'era di un virus in ritirata, ci sarebbe stata probabilmente una rivolta.
Va bene, la rivolta,
no, è vero.
E tu
capitanato quella rivolta,
tu capo popolo,
con la bandiera
insieme
dei negazionisti,
insieme al ministro.
Non riesco a dirlo.
Va bene, sono le 10-12 minuti. Va bene, grazie Renato da Padova. Noi abbiamo rinvitato il nostro amico Stefano Geller. Stefano, buongiorno, ciao.
Ciao Alessandro, ciao Renato.
Ricordiamo Stefano Geller, nostro amico, che è in una situazione, insomma, di salute difficile perché è affetto da distrofia facioscapolo omerale. Tra l'altro, tu hai paura del Covid? Che tipo di precauzioni prendi, Stefano?
Ma oddio, All'inizio sì, ho avuto un po' di timore, poi ho capito che se guardiamo tutto non viviamo più del contenente, quindi ok, le precauzioni, le regole, però poi bisogna anche vivere questa vita e andare avanti.
Ecco, perché io avevo una domanda da farti da tanto tempo, cioè che dal tuo punto di vista, cioè di una persona costretta in carrozzina con una grave problematica, che effetto ti fa sentire, giustamente anche, che si parla tutto il giorno su tutti i giornali, su tutte le TV da mesi di questa pandemia? E magari invece le problematiche delle persone come te, come tante persone, varie forme di disabilità, non hanno mai avuto la dignità di andare manco mezza giornata su un giornale.
Vabbè, l'argomento è a livello mondiale, quindi ci sta che parlino tutti. Ovviamente bisognerebbe parlare di tutte le altre malattie che ci sono ogni giorno, che tante persone vivono, da malattie come il cancro, i tumori o come le disabilità, malattie degenerative che con questo virus anche neanch'io quest'anno ho evitato di andare a fare tanti controlli per
il timore, certo,
questa cosa, ecco.
Allora, noi Stefano ti abbiamo richiamato perché l'altro giorno Leonardo Manera qui in diretta ha lanciato un'idea che vogliamo ripromuovere perché qualcuno senta bene. Leonardo, che cosa...
Siccome Stefano scrive delle poesie, possiamo definirle poesie, Stefano?
Sì, delle frasi.
Si pensava di fare uno spettacolo con Stefano Geller e magari con me, se vuole anche con Alessandro, dalle tue parti, zona Vicenza, Bassano del Grappa, però avremmo bisogno di un organizzatore della zona che si prendesse a cuore tutta la questione e ci desse una mano ad organizzare appunto questo spettacolo. Quindi se qualche organizzatore di là, del nord-est, ci ascolta, potrebbe contattarci, esatto, per... così per mettere in piedi questa serata, sì, nonostante le regole stringenti.
Esatto, sono momenti nei quali il numero di spettatori non si capisce.
Però per il momento ancora si può.
Esatto, noi vorremmo fare, abbiamo già in mente anche titolarlo, no Leonardo? La vita di Stefano Geller.
Tu hai deciso così.
No, potremmo, c'ha il suo blog, così.
Oppure? Il bello e la bestia.
Il bello.
Questa mi piace di più.
Il bello,
sì,
e la bestia, cioè tu sei il bello e la bestia, bestia è la nera. Eccolo là, ma dai, ma no. Comunque, insomma, sarebbe bellissimo un teatro dove manteniamo tutte le disposizioni per il COVID. Io poi ho detto vengo a portare la borsa a Manera, la borsa di scena.
Tu sali ormai frequentemente sul palco, quindi non devi fare questo understatement.
Io mi bevo un gran spritz nel guardarvi, però ci sarò. Però abbiamo bisogno di un teatro, un promotore, un manager, qualcuno che organizzi, un'associazione. Forza, amici di Bassano del Grappa o da quelle parti.
Amarostica, sai che c'erano gli scacchi umani viventi a Amarostica? C'è la grande scacchiera dove si fanno gli scacchi umani di Amarostica.
Cosa c'entra adesso con lo spettacolo? Lui va così per associazioni mentali. Adesso dagli scacchi ti parla di Bobby Fischer, grande campione di scacchi,
Stefano,
gli Stati Uniti, Trump, l'elezione.
Stefano, è vero o non è vero che a Amarostica c'è la partita di scacchi umani con la scacchiera c'entra? Grande?
È verissimo.
Sì, ma cosa c'entra Stefano con il tema che stiamo affrontando?
Niente.
Eccolo, infatti, dillo, perché Manera qua, se no pensa anche di dire delle cose corrette.
No, nel senso che c'è il teatro a Bassano, io ci sono stato tra l'altro a teatro. Il teatro Bassano, c'è anche Amarostica, sì.
A Vicenza c'è anche il più famoso e grande night club.
Quello Manera me ne ha parlato varie volte. Adesso no, fa finta.
Io parlavo di quello di Bassano. Se tu hai sempre abitato a Bassano, forse ricorderai il mio Zotis. Non ti scordare,
sì,
che era proprio lì vicino al ponte. Sopra era pizzeria, sotto era night.
Ecco.
Esatto, concordo, è vero.
Ok, noi veniamo a Bassano per fare uno spettacolo, sia chiaro, in un teatro, in una... no, no, sia chiaro, Bassano, Vicenza, per uno spettacolo. Ma tu è la prima volta nel caso
che vai su un palco,
dovessi salire?
Sì, è la prima, sarebbe la prima volta, a parte
stupendo
sabato che sarò ospite di una... all'auditorio da quando in Cassola, dove si parla di amore, sessualità e disabilità.
Ah, è vero, perché so che ti hanno invitato a questo convegno.
Esatto.
Dove? Dillo bene, te lo ricordi? Sabato a Vicenza?
Ah, qua a Cassola.
Ah, ok.
Dove abito io, vicino a Bassano.
Ah, stupendo, stupendo.
Al Teatro Vivaldi, sì.
Bene, allora, vabbè, lì quindi parlerai di un altro tema, però sarebbe bello organizzare, ripeto, uno spettacolo con Stefano Geller, protagonista assoluto, Leonardo Manera, la bestia, qui la spalla.
E qui Alessandro Milan che beve.
Il portaborse che bevo degli spritz, e gli spettatori in grande sicurezza. Noi veniamo ovviamente assolutamente... insomma, i cachet milionari di Manera per una volta li lasciamo da parte, veniamo per stare vicino a te e stare col pubblico. Però, cari promotori di spettacoli, svegliatevi.
Promotore dirà: ma io cosa ci guadagno in tutto questo? Beh, ci guadagni.
Mettiamo un biglietto al pubblico.
Ci guadagni, scusa. Secondo me, l'organizzatore si ripaga delle spese. Ecco, diciamo
certo.
Così.
No, ovviamente. Leonardo, verresti gratis vicino ad Asolo? Ecco, adesso arrivano le richieste.
Ma io vado, farò una ventina di serate benefiche anno, quindi se è per una buona causa vado volentieri.
Stefano, a presto allora, ti teniamo aggiornato. Allora, cari amici, forza, se volete organizzare insieme a noi questo spettacolo con Stefano Geller, noi ci siamo, ci rendiamo disponibili, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, abbiamo risolto il problema di chi, come me, c'ha una donna che si vuole sposare a tutti i costi. In questo mese noi ci sposiamo con 50 invitati, così come da DPCM il matrimonio è nullo. Eh? Come la vedi? Ciao ragazzi!
Ma scusa Leonardo, avevi una notizia, prima hai detto una bellissima notizia e poi ci siamo persi su questo, ho detto tienila per dopo e sui giornali e... questa è bella!
Sì, adesso l'ho persa, comunque riguardava il fatto che nelle università si stanno creando delle nuove sale per andare a pregare. Prima c'era solo una cappella, credo, e adesso invece...
Per esempio, qua all'università c'è la sala fumo, via Conservatorio, sala fumo che Elisabetta Fusconi...
Verranno create diverse cappelle, una sola cappella resterà, ma ci saranno diverse sale per andare, per i credenti che vogliono andare a pregare.
Cioè non solo la cappella, non solo la chiesetta, diciamo, all'interno, ma... Va bene, invece, caro Leonardo... Tu devi dare una notizia fondamentale, come ci richiama all'ordine un ascoltatore, lo fa a Ornella, ascoltatrice che ieri ci ha chiamato. Tu già dimentichi.
Ho dimenticato. Perché ci ha chiamato, per cosa?
Perché vuole giocare a Burraco. E il DPCM stabilisce che almeno 6 persone si può giocare a Burraco. Cara Ornella, grande applauso in regia, per favore. Cara Ornella è salva! Ti ricordi ieri che tu volevi farla rinunciare? Invece Ornella può giocare a Burraco, invitare
purché?
Le sue amiche. Purché?
Purché siano in meno massimo. Di 7, in 6 sì, al massimo.
Va bene, a Burraco io non lo so. In quante sfide a Lucchetti, quanto si gioca a Burraco? Non lo so.
Non ne ho la minima idea, non ho mai giocato a Burraco.
In genere pari, quindi 4... Forse in 6? Beh, in genere sì. No, si può
4
giocare anche
si
in
giocherà
5.
In 4. Non lo so, si non ho idea in... di che gioco sia il Burraco. Non mi sono mai cimentato nel
lo
Burraco.
Lo chiediamo alla nostra ospite che abbiamo chiamato, è del Comitato Pendolari Gallarate Milano, ma campionessa regionale di Burraco. Il nostro ospite è Manuel Carati. No, scherzo. Manuel Carati, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Manuel Carati non gioca a Burraco. Non sa,
no, purtroppo non
non conosco nemmeno le regole del gioco.
Siamo in una situazione di difficoltà. Sfida Luchetti, quanti si gioca a Burraco? Scrivono in quattro. Va bene, no, abbiamo chiamato Manuel Burraco. Manuel Carati del comitato Pendolari Gallarate Milano. Gallarate è una città vicino, un paesino vicino a Varese. Perché ogni giorno vogliamo fare un po' il punto della situazione, giusto per capire come si viaggia in questi tempi di coronavirus su treni, in questo caso treni. Come si viaggia, Manuel?
Allora, la situazione permane critica, perché comunque nei treni durante le ore di punta l'affollamento è presente, secondo noi anche oltre le norme previste da DPCM, anche se naturalmente l'azienda dei trasporti Trenord nega. La paura con l'aumento dei contagi c'è, la curva comunque è in salita e la paura è presente. Il fatto poi che in Lombardia, stranamente sui treni regionali, al contrario dell'Italia, non siano presenti dispositivi come la mucchina nei dispenser, aiuta a diffondere il dubbio. È vero, Trenord dice che continua a sanificare i treni, ma questo piccolo oggetto, questi piccoli dispenser potrebbero magari aiutare a dissolvere un po' la paura del viaggio in treno. Anche
effettivamente,
perché
non c'è la mucchina, vabbè che ormai ognuno se la porta.
Sì, quello sì, però sai, può anche capitare che uno in borsa la conosca,
certo,
oppure la dimentichi a casa. E comunque è un oggetto che aiuta a dare sicurezza,
sì.
Una sicurezza che oggi serve, anche perché volendo o nolenti il 50% dei viaggiatori al momento preferisce mezzi alternativi quando deve recarsi a Milano. La realtà dei fatti è questa, perché la paura comunque regna sovrana.
No, ma certo. Io tra l'altro non capisco veramente l'atteggiamento che c'è di molti a dire: ma guarda che anch'io ieri ho preso una metropolitana a Milano e vabbè, si è rotto il vagone, quindi l'ho detto prima, insomma, situazione un po' di affollamento, erano le 18, quindi era una situazione abbastanza di punta, e niente, cioè ci sono persone che ti fanno sentire in colpa, come dire, organizzati meglio, come se fosse, cioè non lo so, adesso... No, sì, come se non prendere, che ne so, il monopattino o non andare in bicicletta fosse una colpa a un certo punto, ma non lo so dove stiamo arrivando. Manuel Carati, tu devi prendere il treno perché è un vezzo o perché...
Per necessità, perché comunque da Gallarate a Milano cerco di evitare di utilizzare l'automezzo,
sì.
Però anche perché comunque c'è un problema di base, Milano non è più in grado di assorbire... Cioè più di 2 milioni di automobili che si rivelano tutti i giorni.
Ma poi se uno va sulla Milano Varese alle 7 del mattino,
resta
in coda per 2 ore e deve partire alle 5 del mattino.
E poi contribuisce ad aumentare un inquinamento che è una delle cose fondamentali per quale durante questa primavera i casi di Covid hanno portato un tasso di mortalità enorme in Lombardia, cioè non dimentichiamoci questo discorso, che l'inquinamento è una concausa fondamentale delle morti per Covid.
Sì. No, ma è chiaro. Comunque la situazione, mi sembra di capire, è abbastanza tranquilla, però ci sono gli orari di punta in cui ci sono dei problemi.
Ci sono anche situazioni come stamattina che hanno soppresso 2 treni di fila provenienti da Arona e hanno promesso autobus sostitutivi che sarebbero arrivati però chissà quando, quindi hai autobus sostitutivi che vengono comunque presi d'assalto, treni successivi che vengono presi d'assalto e sui quali ben difficilmente riescono a mantenere il distanziamento. Non è la situazione, comunque diciamo, non è tranquilla,
non è la situazione che
vorremmo poter vivere.
Sì, in tanti lamentano questa differenza tra i treni ad alta velocità e i treni per pendolari.
Questo è da sempre,
in
così,
questo momento si è acuita un po' la differenza.
Ancora di più, certo.
Manuel Carati, grazie, poi ci sentiamo ovviamente presto, ogni tanto cercheremo di sentire qualche linea ferroviaria, qualche linea ben battuta dai pendolari, scriveteci anche al 349-238-6666 oppure mandate alla mail a 100 Milan @radio24.it, raccontando.
Per esempio, non so
storie.
Se tu hai viaggiato su un Frecciarossa, su un treno ad alta velocità.
No,
ecco, adesso
no.
Ti danno, prima ti davano il sacchettino con dentro. Adesso non so se hai notato.
Con dentro cosa? Il cibo? Cioè,
sì, adesso invece c'è la confezione con dentro l'igienizzante e la mascherina.
Vedi, mangiati quello. Mangiati quella.
Infatti, io credevo fosse una cremina, ma ho provato a berla. Invece, no,
senti,
era igienizzante
questo,
per le mani.
Questo è un messaggio per te, caro Leonardo. Te lo dico prima, sii buono.
Uh-huh.
Sii buono.
Ma non mi tange più. Cioè.
No, sii buono, perché so già che farai le tue battutine. Allora,
tra l'altro, credo che non mi tange sia un'espressione manzoniana.
Guarda, non so, cioè, sembra che hai letto il messaggio. Ci scrive un ascoltatore e ascoltatrice. Come finivano i promessi sposi? Abbiamo dovuto rimandare il nostro matrimonio in programma il 25 aprile.
Sì.
Lo abbiamo rimandato al 30 ottobre. Non vi dico l'umore di stamattina. Ovviamente questa ascoltatore ascoltatrice vede il DPCM con massimo degli invitati 30 persone. Allora, tu Leonardo, buono, sì buono.
Ma io
che già con le tue massime sull'amore
No, adesso parte tutto, questa è un'opportunità, non credo che debba rimandare.
Opportunità in che
un'opportunità,
senso?
L'ha detto
che
anche
senso?
Prima l'ascoltatore, di risparmio. Non credo che debba rimandare ancora.
No.
30 persone,
capito,
le puoi invitare.
Ma scusa, ma adesso chi è che dirà? Tu zia? Saranno già stati tutti invitati,
quanti,
ci saranno 100 persone invitate.
Quanti invitati vengono appunto invitati controvoglia, li inviti perché
ma
dici ma sì, è mio cugino in terzo grado,
dire,
è la mia vecchia zia.
Tu stai a casa.
Allora, deve mandare un invito ulteriore, dire purtroppo non sei una mia vera parente.
Zia,
non sei una parente alla quale tengo davvero.
Ma tu
ti manderò, come si chiama, la bomboniera. Sì. E stai a casa.
Stai a casa.
Per il tuo bene, perché sei anziana, sei vecchia e rischi,
vecchi,
sì, rischi di contrarre il coronavirus. Ma quindi nell'interesse tuo primario.
Quindi,
devi rimanere,
attenzione,
a casa.
Leo risolve facile, dice questo: deve mandare l'ascoltatore un nuovo invito ai 30, tra l'altro 30 compresi gli sposi, o vabbè, non lo so, comunque ai 30, facciamo 30 invitati.
Mm-hmm.
Solo questi 30,
confermando,
dicendo tu
invece
sei tra i 30.
Invece, sì, è come fosse una specie di lotteria.
Come Willy Wonka.
E invece agli altri mando una disdetta, dire non ci tengo veramente a te, ma bisogna essere sinceri in questo caso, no accampare delle scuse.
Scusa,
non
prenditela con Conte.
Non sei una persona alla quale tengo davvero così tanto da inserirti nella lista ristretta dei 30.
Va bene.
Io farei così.
Lei farebbe così.
Serve sfoltire anche, essere più sinceri, a creare nuovi rapporti
la
della
sincerità,
vita.
Sincerità prima di tutto, caro ascoltatore, di a tua zia che non ti stava sempre un po' sulle scatole, lo sappiamo tutti, dici guarda zia.
Sì, perché diciamo la verità, e poi i matrimoni sono insostenibili, stai lì delle ore a mangiare i carpaccio, il risotto, la faraona, tutte cose che dopo gli antipasti non si mangia più, sono tutti più contenti se stanno a casa, quindi
va
questa
bene.
È veramente un'opportunità.
Va bene, ok, per vedere anche da parte degli invitati fino ad ora
a chi ci tieni veramente e a chi no.
Borsa.
Mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Questa canzone la canto anch'io.
Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri.
Il
vesti svogliatamente
e non metti mai niente che possa attirare attenzione, in particolare solo per farti guardare.
Signori, nella cover, nella versione di Vasco Bonetti, abbiamo la canzone che Elisabetta Fusconi è riuscita a obbligarci a mettere, perché da in 45 anni di musica ha vinto I Love My Radio. Alba Chiara. Alba Chiara. Versione Vasco Bonetti mi piace più del... ma lei ministro Bonetti.
Guarda, ministro... che il ministro Bonetti arriva dopo, quindi questo dà l'idea di come prepariamo insieme le cose. Proprio.
Vabbè, no, perché pensavo che fossimo un po' più avanti. Allora, questa è la canzone che ha vinto I Love My Radio con il sì, voto sì. Dei, di tutti gli ascoltatori. È la canzone che... No, cosa vuoi, Elisabetta Fusconi? No.
Vorrei dire cucù, sì. Ma in realtà è grave. Sì. La situazione è grave. Mi ha sì. appena chiamato Tania Sachs, la portavoce ufficio stampa di Vasco Rossi, e sì. è già partita la querela.
La querela?
Per l'esibizione di Leonardo. Cioè...
Guarda che io, tu ti sbagli, perché io quando guarda lavoravo nei villaggi, anni 87-88, vincevo sempre le gare di canzoni cantando Vita Spericolata, facendola abbastanza
no,
bene.
Capito, Leo, ma tu, come dire, hai osato cantare la canzone iconica per eccellenza di Vasco Rossi, quella con cui chiude tutti i concerti da 40 anni a questa parte.
Ma guarda che
secondo
me
capolavoro.
Secondo me era un capolavoro anche la versione di Manera. Io era praticamente uguale, allora, anzi forse migliore dell'originale.
No, allora buoni lì adesso, non
ma
esageriamo.
Tu, Leonardo, non hai chiuso un paio di concerti di Vasco due volte che non ce l'aveva fatto, no, una volta a Modena?
A questo proposito, quello di Vasco Rossi fu il primo concerto che andai a vedere all'età di 13-14 anni al Palatenda di Brescia, e c'erano forse 700-800 persone. Io allora ero un grande estimatore.
E tu fischiavi, dicevi, no. Ma non farai carriera, buffone!
No, allora ero un grande...
Come tanti, d'altro canto.
Ero un grande estimatore, e ricordo anche che quando andai a fare uno spettacolo a Zocca ero anche piuttosto emozionato, perché sapevo che era il paese di...
È venuto a vederti
infatti,
Vasco Rossi.
Ha partecipato al tuo spettacolo?
No, ero una, quella volta ero a Zocca in un disco pub, mi sembra si chiamasse I Cervi.
Ma io
Zocca.
Penso che a Zocca ce ne sia uno solo di disco pub.
Dove a un certo punto andò via la luce e poi tutto...
Perché
e io rimasi al buio, sì, mi ricordo. Disco
cioè
pub
ti sei esibito
Cervi.
Al buio, Leonardo?
Oh mamma mia. Vabbè, Elisabetta Fusconi da due giorni non aspetta altro.
Beh, io sono felicissima di questa vittoria. Vabbè. Di Alba Chiara.
Allora adesso ascoltiamo la versione cantata da Carmelo Lauricella lì. No vabbè. Ciao. Ciao.
Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.
Tra l'altro prima mi dicevi, Leonardo, che trovi orrenda questa canzone.
No, non la trovo tra le più belle di Vasco, io preferisco altre personalmente.
Allora, abbiamo due sfide Lucchetti, una arrivata a minuti e minuti fa. Si gioca in quattro a Burraco, per cui Ornella è salva. Questo è il titolo, domani vorrei l'apertura così del Sole 24 Ore, così le ornelle d'Italia sono salve, si gioca a Burraco, a Burraco. Poi non mi tange, altra sfida Lucchetti, è effettivamente un'espressione dantesca e non manzoniana. Così.
Sì, ho sbagliato, mi sono confuso. Vabbè, stavo dicendo
Dante,
è vero.
Manzoni,
no, è vero, è di Dante, lo sapevo, mi sono confuso.
Primo
un
canto dell'inferno, sì. Peraltro. I son fatta da Dio, sio a mercè, tale che la vostra miseria non
mi tange.
Né fiamma d'esto incendio non m'assale. Va bene. Allora, tutto questo per la cultura detto. Carlo da Bergamo, buongiorno.
Buongiorno, sì, Treviglio, ma sono milanese.
Treviglio, Milano e Bergamo.
Perché a conoscenza di Leonardo, perché abbiamo condiviso le scene a Zeli, che io facevo in artesana.
Ah, sei Carlo Pastori?
Sono Pastori.
Ciao,
ciao.
Carlo, ciao. Un grande fisarmonicista.
Carlo, perché
attore.
Timidamente ti affacciavi così a noi?
Un grande musicista è Carlo Pastori. Sì.
Carlo, vai.
Io volevo solo segnalarvi questa cosa, oltre che ringraziarvi per la compagnia che sempre fate a tanta gente. Io mi sono fatto promotore di questa iniziativa che si chiama Siparia, perché noi gente di spettacolo, io campo di teatro e musica da più di 30 anni, ho pensato che fosse interessante come proposta e sta cominciando a funzionare. Cioè noi proponiamo di fare due repliche nella giornata pagata una, mi spiego?
Sì, sì, è una soluzione che viene adottata da diversi teatri. Io la settimana prossima sarò a Fiorenzuola e invece di fare un'unica replica di sera mi hanno chiesto di fare pomeriggio e poi sera, dividerla in due, naturalmente.
Il numero dei posti, ho pensato, e infatti anche non so, Chiovaroli, la Margherita Antonelli hanno aderito a questa cosa che si chiama Siparia, che non è un'agenzia, è proprio semplicemente un gruppo di artisti che si mettono insieme e danno disponibilità. Dicendo,
cioè a fare due spettacoli
al costo di uno, a fare tre repliche in due giorni al costo di due.
Siparia, ma c'è un modo per, avete un sito?
Abbiamo una pagina per ora su
Facebook.
Comunque, Carlo,
e a ogni artista noi chiediamo di condividerla nei suoi social.
Sì, è una cosa che spesso propongono direttamente i teatri adesso. A volte ti dicono anche facciamone 10 al prezzo di uno.
Leo, no. Volevo dirti una cosa, però c'è una fantastica cover di Vasco che canta Piscina,
una storica canzone degli spettacoli di Manera. Non credo che esista questa versione di Vasco
Rossi.
Leonardo
conclude i suoi show.
Concludevo, adesso non la faccio più da molti anni.
Una volta ha coinvolto anche me a fare un balletto improprio.
Sì, io ho avuto il privilegio di accompagnarlo più volte. In questa
Carlo, no, ma ti ringraziamo molto. La Siparia, se volete questa iniziativa, sì, molti artisti. Io saluto anche con grande abbraccio Rossella Brescia che ci ha mandato un vocale dicendo bravi, parlate di teatri, effettivamente se possibile ne parleremo ancora, e giustamente Rossella ha detto pensate che perfino alla Scala hanno chiuso gli abbonamenti quest'anno, perfino alla Scala di Milano, tra l'altro teatro che giustamente viene sovvenzionato con fondi pubblici, mentre altri teatri no, insomma se possibile torneremo a parlare con varie iniziative dell'importante mondo della cultura. Andiamo al traffico. Allora arriva il ministro Bonetti? C'è il ministro Bonetti?
Credo di sì.
Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Nelle ore di punta si mette l'FFP2 più un paio di occhiali protettivi anche aperti. Il virus non entra e appena si può ci si sanifica le mani. Punto. È semplice.
Milan, ma quanto sono dispiaciuti questi invitati che non possono partecipare ai matrimoni. Ma io me li vedo che di fronte a questa informazione parlano in famiglia e dicono
no.
Ma pensate, siamo costretti a non andare al matrimonio.
E vabbè, eccoci qua signori, abbiamo il ministro Bonetti che è qui con noi. Buongiorno ministro.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Grazie per l'invito. Ministro, io non ho capito bene.
Varie, ministro alle varie ed eventuali.
Ministro alle varie ed eventuali. Allora, ministro Bonetti, allora buongiorno ministro, senta, il governo come intende dare sostegno alle categorie che più di altre risentono di questa crisi causata dal virus?
La ringrazio per la domanda. Per prima cosa vorrei precisare che noi non lasceremo indietro nessuno, perché dobbiamo vincere la sfida della ripartenza, sia pure in un'ottica più articolata e non banalmente appiattita sulle consuetudini precedenti, con un occhio all'ex ante ma anche all'ex post. La nostra priorità è la presenza costante nei confronti di chi maggiormente subisce e ha subito la riconversione ed articolazione del sistema. Tutto questo potenziando e incrementando, nella misura in cui ciò sia fattibile, una congrua flessibilità delle strutture. Con questo cosa voglio dire?
Ecco.
Che il bisogno emergente, visibile in più segmenti della società, non è un urlo che giunge inascoltato alle nostre orecchie, pronte a cogliere i segnali di difficoltà ai quali segnali non reagiamo con criteri dirigistici, ma di assoluta contiguità economico.
Ma
Naturalmente la valenza epidemiologica della contingenza ci impone un'attenzione non banale, ma anzi articolata in più step decisionali, tenendo però sempre conto nel primario interesse della popolazione e ancor più dei padiglioni fragili Carmelo. Della società che in un...
Scusi ministro, no, perché è andato un attimo.
Mi lasci
microfono.
Terminare che in sì, un ambito sì. territoriale omogeneo ai diversi livelli, l'Italia è il nostro paese, l'Italia è il paese che amiamo.
Sì,
amiamo.
Sì, ministro, ecco, mi permetta però di insistere concretamente, quali misure a sostegno di chi in questo momento soffre di più intendete intraprendere?
Certo.
Sì.
Chi soffre di più è inevitabilmente in un momento di sofferenza. Questo,
di più.
Dire questo mi sembra in qualche modo tautologico, ma spesso nel tautologico si annida il bisogno emergente di un nuovo quadro normativo che possa essere compreso da tutti, come io sto cercando di fare in questo momento.
Vabbè, no, aspetta.
Che troppe volte, mi consenta, troppe volte dietro il linguaggio aulico e articolato si è celata una volontà di non trasparenza. Invece noi oggi, ricordando il primario interesse del paese che è l'Italia,
sì,
è il nostro paese,
sì.
È il paese che amiamo,
sì,
intendiamo essere
detto.
Vicini senza se e senza ma, quelle classi che ieri erano forti e che oggi sono deboli, ma anche a quelle che oggi sono più forti ma che domani potrebbero essere più deboli. Noi siamo qui, ci siamo, ci potete osservare, ci potete perfino giudicare, perché noi col nostro incessante operare e oserei dire anche col nostro incessante operato intendiamo sostenere hic et nunc la verifica critica degli obiettivi economici, istituzionali e soprattutto l'individuazione di cosa? Dei fini qualificanti.
Non ho capito niente.
No, vabbè, scusi Presidente De Luca, è entrato un attimo. Vabbè, ministro Bonetti, scusi.
Sì, sono a disposizione per rispondere chiaramente a ogni domanda.
Se il numero dei contagi dovesse crescere, ecco, cosa succederà? C'è la possibilità di un nuovo lockdown? Questo lo temono un po'.
Beh. Il criterio metodologico è fondamentale. Naturalmente auspichiamo che tutto questo non debba accadere. Auspichiamo che il numero dei contagi si mantenga al di sotto di quella soglia che presupporrebbe l'accorpamento delle funzioni, ma talvolta anche il decentramento decisionale. Accorpamento e decentramento, ecco, sono le due parole chiave attraverso i meccanismi della partecipazione, ma senza precostituzione delle risposte.
Sì.
Per non lasciare indietro e nessuno, secondo un modulo di interdipendenza orizzontale, per tornare di nuovo a scorgere un orizzonte limpido e sereno.
Aspetti, perché ogni tanto parte un attimo.
Ma naturalmente ogni decisione andrà presa attraverso un organico collegamento tra tutti i soggetti preposti e qualificati, perseguendo non di meno una prassi di lavoro di gruppo che incentivi la partecipazione e il coinvolgimento di operatori e utenti.
No, io non ho ancora capito. Tu, Carmelo, hai capito se c'è il lockdown o no?
Non ho capito niente.
No, vabbè, ministro, scusi, ho un'ultima domanda.
Prego.
Sa dirci quando saranno disponibili le prime dosi di vaccino, se a fine anno, come ha detto Di Maio?
Ma io ci tengo a dire che non lasceremo indietro nessuno.
Questo l'ha detto alla prima domanda.
Ci tengo a dire che il vaccino arriverà prima che sia troppo tardi, ma non così presto da non far pensare a qualcuno che ormai sia troppo tardi. In questo momento complicato noi non lasceremo indietro nessuno per vincere la sfida della ripartenza, ma bisogna ricondurre a sintesi la puntuale corrispondenza fra obiettivi e risorse, ricordando a tutti
siamo
che siamo
chiusura,
italiani
siamo
e che l'Italia
chiusura,
è il
ministro.
Nostro paese, l'Italia è il paese che amiamo.
Va bene, grazie ministro Bonetti, grazie, chiaro, a domani. Grazie.
Grazie a voi.
Uno, nessuno, 100.000.